Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?
Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat!
Bentornati anche questo sabato sera con Tonight Alive qui su Radio Wombat. Nuova puntata di Tonight Alive dopo la pausa invernale che mi sono preso e qui bello pronto, carico a mille per cominciare una nuova serie di Tonight Alive. Qui come sempre il vostro Dalai Dama che vi saluta qui dalla regia di Radio Wombat, spero di farvi passare un buon sabato sera e con in questo caso i protagonisti di questo sabato sera sono i mitici Yardbirds, gruppo assolutamente seminale degli inizi anni 60, ho voluto ripartire da loro per questo 2018 su Radio Wombat di Tonight Alive e non so se l'avete riconosciuta, questa era veramente un grandissimo classico del blues che hanno rifatto veramente tutti, I'm a Man di Ellis McDaniel, meglio conosciuto come Bo Diddley, la versione originale di Bo Diddley è del 1955, invece questa rielaborazione degli Yardbirds di 10 anni dopo, del 1965, e tra l'altro con questo singolo gli Yardbirds arrivarono fino alla posizione numero 17 nella classifica generalista dei dischi più venduti negli Stati Uniti d'America, ma come faccio sempre all'inizio di ogni trasmissione, prima di lanciarsi sulla storia degli Yardbirds, vi ricordo i nostri contatti, il modo per mettervi in contatto con noi, con Radio Wombat, che ovviamente, come sempre, il nostro sito wombat.noblogs.org, la nostra adorata mail che è postawombat@insiberia.net e i nostri canali social che, come ormai spero sappiate, sono twitter.com/radiowombatfi e su Facebook facebook.com/radio-wombat-firenze. Veniteci a cercare, venite a dare un'occhiata ai nostri canali, sempre aggiornati sulle ultime novità della radio e anche sulle ultime novità che stanno avvenendo in città. Stanno nascendo un sacco di nuovi programmi di informazioni per darvi sempre notizie su quello che sta accadendo nella piana metropolitana fiorentina e non solo, anche in tutto il resto d'Italia. Quindi seguiteci su tutti i nostri canali. Però ritorniamo qui a Tonight Alive dopo questa parte informativa. Partiamo con la nostra puntata di stasera, appunto, sugli Yardbirds. E inizialmente il gruppo nasce dalla fusione di due gruppi che già esistevano, ovvero la Metropolis Blues Band, in cui militavano Keith Relf e Paul Samuel Smith, e i Suburban Rhythm and Blues, a cui appartenevano Chris Dreja, o Dreja, Jim McCarthy e Anthony Top Topham. E agli inizi, più o meno, per darvi un po' di indicazioni, più o meno verso metà del 1963, gli Yardbirds erano semplicemente i più colti e fedeli discepoli del blues di Chicago, come capitava anche a altri gruppi contemporanei della British Invasion di quegli anni. Basti solo ricordare i Rolling Stones, oppure i Kinks e gli Animals, che appunto, per non parlare dei Beatles, però i Beatles facevano parte sì della British Invasion, ma non partivano dal pop e non dal blues, a differenza di questi gruppi che vi ho appena citato. E proprio per rinominare i Rolling Stone, gli Yardbirds furono proprio quella band che andarono a sostituire i Rolling Stone al Crowded di Richmond, quartiere di Londra, vera mecca del rhythm and blues. Insomma, quando i Rolling Stone fecero il botto e diventarono iniziarono la loro lungo cammino verso lo stardom, furono chiamati gli Yardbirds a sostituirli, appunto, al Crowded. Però appunto gli Yardbirds si differenziavano dai Rolling Stone per il modo più pulito di suonare e per una maggiore serietà, sia professionale che personale, e soprattutto una serietà sia ai concerti che fuori dal lavoro, a differenza dei Rolling Stones. Ma si distinguevano anche dagli Animals, perché non erano impostati intorno a un grande cantante, ad un organista, ma tutto ruotava intorno al chitarrista. Fu uno dei primi gruppi che valorizzò in maniera così marcata il chitarrista solista. E il loro fu un contributo squisitamente tecnico all'evoluzione di questo stile di rock che derivava dal blues. Sicuramente sono stati tra i primi a indicare la strada che poi avrà avuto una sua evoluzione per tutto il seguito dei 60 e anche dei 70. Ma lì con l'inizio della carriera, già all'inizio dell'ottobre del 63, avvenne già la prima modifica alla formazione. Infatti, il chitarrista solista Topham, che essendo il più giovane di tutti, il più giovane del gruppo, stava ancora frequentando le scuole superiori, e appena gli Yardbirds si fecero un po' di nome e iniziavano a venire chiamati in giro per i concerti, si ritirò immediatamente dalle scene musicali perché i suoi familiari, i suoi genitori non volevano che trascurasse la scuola a causa appunto delle loro esibizioni nei nightclub. E su segnalazione del cantante Keith Ralph, come chitarra solista subentrò un certo Eric Clapton, non so se l'avete mai sentito nominare, che aveva iniziato a suonare appunto all'inizio di quel 1963 nei Roosters. E Eric Clapton, così come Keith Ralph e Paul Samuel Smith, si erano conosciuti appunto al Kingston Art School. E poco dopo l'entrata nel gruppo di Eric Clapton, Giorgio Gomelsky, che era l'allora proprietario del Crow Daddy, divenne il manager del complesso. E in quel 1963 incisero il loro primo album dal vivo, come era abbastanza di uso e costume per i gruppi rhythm and blues elettrici di quel tempo, e è stato chiamato semplicemente London 1963, The First Recording. Non si sono sforzati più di tanto per il titolo, ma anche se è stato registrato nel 1963, verrà pubblicato solamente 2 anni dopo, nel 1965. Questo primo album è un album completamente infarcito di grandi classici del blues e del rhythm and blues. Basti citare Smokestack Lightning di Howlin' Wolf, Take It Easy Baby di Sonny Boy Williamson, Let It Rock di Chuck Berry, I Wish I Would di Billy Boy Arnold, Boom Boom di John Lee Hooker, Who Do You Love di Bo Diddley, giusto per citarne alcune. Però c'erano anche due brani autografi, diciamo, del gruppo, che non erano delle cover, che erano Talking About You e Honey in Your Hips, scritta da Keith Ralph, il cantante. E appunto di questo primo album andiamoci a sentire Let It Rock, che appunto di Chuck Berry, che non è nient'altro che Johnny B. Goode con le parole cambiate. E appunto il secondo brano che ci ascolteremo sarà Honey in Your Hips, che è appunto il brano scritto da Keith Ralph. E questi sono i due pezzi appunto del primo album degli Yardbirds del 1963, e allora andiamocene ad ascoltare. Honey in Your Hips and Let It Rock.
I can't stop my feet and I can't stop my hands when I hear the sound of a rock and roll band. Gotta rock, gotta roll, gotta jump and shout. Nobody better come and turn me out. I'm staying all night till I get my kick. I said, oh, pretty baby, got honey in your hips. Thank you.
money in your hips.
E adesso sentiamoci Let It Rock di Chuck Berry, qui nella versione degli Yardbirds, 1963. Questo appunto era Let It Rock degli Yardbirds del 1963, sempre contenuta in quel primo album live chiamato appunto London 1963. Nel dicembre sempre del 1963 gli Yardbirds fecero un tour come band d'accompagnamento per il grandissimo armonicista blues Sonny Boy Williamson, e da quelle registrazioni, cioè dalle registrazioni di una di queste esibizioni, di questi concerti, fu nel 1966 fu poi successivamente estratto l'album live intitolato Sonny Boy Williamson and the Yardbirds. Sonny Boy Williamson è stato veramente un grandissimo del blues, si può dire quello che ha dato un po' lo standard per l'armonica nel blues moderno, e diciamo che Sonny Boy Williamson ha fatto un po' da mentore a diverse band inglesi che si ispiravano al blues. Appunto, oltre agli Yardbirds, ha fatto un disco dal vivo anche con gli Animals. È stata una grande ispirazione per questi ragazzi inglesi. Gli ha dato un po' la benedizione Sonny Boy. Infatti, dopo questa serie di concerti insieme a lui, gli Yardbirds finalmente riuscirono a firmare un contratto discografico nel 1964 e gli fecero pubblicare un paio di singoli per vedere un po' come funzionavano, però le vendite non sembravano premiare gli Yardbirds lì per lì. Con il primo singolo era I Wish You Would, che era anche questo un grande classico del blues, e il secondo è Good Morning Little Schoolgirl, fatto uscire appunto nell'ottobre di quel 1960-64. Questa Good Morning Little Schoolgirl è appunto di Sonny Boy Williamson. La versione originale, ma appunto è stata anche questo, è diventato un grandissimo classico del blues, l'hanno risuonata veramente tutti, anche Eric Clapton da solo. E la mia versione, se ve ne frega qualche cosa, la mia versione preferita di Good Morning Little Schoolgirl è sicuramente quella proprio legata al country blues con la chitarra slide di Mississippi Fred McDowell, è la versione di Good Morning Little Schoolgirl che preferisco, anche se ovviamente nella versione di Mississippi Fred McDowell è proprio country blues 100% con la sua slide a cordatura aperta, veramente fantastico. Però, per rendere merito a Sonny Boy Williamson, che ha fatto da mentore appunto agli Yardbirds, vi farò sentire la versione del Sonny Boy di Good Morning Little Schoolgirl, la versione originale di Sonny Boy Williamson, qui a Tonight Alive, Radio Wombat.
Can I go home? Can I go home with you? Now you can tell your mother and your father that Sonny Boy's a little schoolboy. I woke up this morning. Lord, I couldn't make it. Lord, I couldn't make it. Why that I didn't have no blues, woman, but I was all messed up in now. Now you be my baby, come on and be my baby. I'll buy you a diamond, I'll buy you a diamond. Well, if you don't be my little woman, then I won't buy you a doggone thing. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna fly all over this land. I'm gonna fly all over this land. Oh. Don't find the woman that I'm loving, and I ain't going to let my airplane down.
Questo era il bluesettone Good Morning Little Schoolgirl nella versione originale di Sonny Boy Williamson. E appunto, dopo questo tour con Sonny Boy Williamson, nel 1964 esce un nuovo album, sempre live, degli Yardbirds. In questo caso si chiama Five Live Yardbirds, che anche questo è pieno zeppo di blues ipercinetici, e sarà proprio l'album che li farà conoscere al grande pubblico degli Stati Uniti. Riscuoterà veramente un discreto successo questo album negli Stati Uniti, e farà sì che gli Yardbirds verranno conosciuti ed acclamati prima negli Stati Uniti d'America che non in Inghilterra, nella loro terra d'origine. E appunto di quel periodo, di quel 1964, in special modo di questa registrazione, si ricordano le magistrali jam chitarristiche marchiate dagli assoli blues di Eric Clapton, e in particolare appunto di Smokestack Lightning, con uno spettacolare call and response, come si dice in gergo, chiamata e risposta fra la chitarra di Eric Clapton e l'armonica di Ralph, che appunto si ispira tantissimo a Sonny Boy Williamson, anche solo per il fatto di cantare e suonare l'armonica. Però ecco, questo è un altro grandissimo album, un altro grandissimo live, basato principalmente anche questo su cover di standard blues, e che fissa appunto sul nastro una loro esibizione al Marquee Club di Londra, risalente appunto al marzo del 1963. E ora, da questo secondo album, da questo Five Live Yardbirds del 64, ci ascolteremo Louise e Five Long Years. Yardbirds, Tonight Alive, Radio Wombat.
Slamming Uncle Louise.
Oh, yeah.
questo appunto era Louise, e adesso ci andiamo ad ascoltare Five Long Years.
Yeah.
questo era Five Long Years, sempre di quel secondo album dal vivo degli Yardbirds, esattamente Five Live Yardbirds del 1964. E durante le feste natalizie di quel 1964, gli Yardbirds presero parte al Beatles Christmas Show, insieme speciale televisivo dei quattro scarafaggi di Liverpool, dei Fab Four, e con questo tour gli Yardbirds riuscirono finalmente a farsi conoscere anche al vasto pubblico britannico. Infatti poco dopo ottennero il loro primo grande successo nella terra natia con For Your Love, un brano squisitamente ed estremamente direi pop, scritto appositamente da Graham Goldman, che poi tra l'altro diventerà anche il futuro componente dei 10cc, e che sarà pubblicato nel febbraio del 1965. E tra l'altro nell'incisione di For Your Love compare anche il famoso organista Brian Auger, che se per caso vi fosse capitato di sentire anche qualche puntata di Basement Records, abbiamo fatto sentire anche su Basement Records un paio di pezzi del grande Brian Auger, veramente un grande armonicista, veramente molto psichedelico. Ma non vi aspettate niente di psichedelico in questa For Your Love. Infatti, come già detto, è un brano squisitamente pop. E infatti, grazie appunto al suo appeal commerciale, raggiungerà la terza posizione della classifica britannica di quell'inizio del 1965 e anche addirittura la sesta posizione nella classifica americana. Allora ascoltiamoci questo successo commerciale degli Yardbirds con For Your Love, 1965.
Dream on me at night.
questo era appunto il grande successo da classifica del 1965, For Your Love. E ora, dopo aver sentito questo singolo che ha determinato il successo anche in patria degli Yardbirds, vi potete immaginare Eric Clapton a suonare quella che per lui ovviamente non era nient'altro che una canzoncina pop. Istantaneamente mi immagino che gli sia venuto roba tipo le convulsioni, le bolle, avrà dato di balta, come si dice da noi, e appunto se io mi immagino che se Eric Clapton in quel momento, quando gli fanno registrare For Your Love, si rende conto di cosa sta suonando. Se Eric Clapton fosse nato a Livorno, si sarebbe girato verso il resto dei componenti della band e verso il manager e avrebbe detto: io vi c'ho nel cuore, però vi vo nel culo, come da famosa frase. Ma Eric Clapton non era di Livorno, e quindi molto signorilmente da inglese aveva fatto capire che quella non era più la sua strada, per usare un eufemismo, e scappò a gambe levate dagli Yardbirds, vedendo appunto che si stavano distaccando dall'ortodossia blues a cui Clapton era assolutamente legata a doppio filo. Infatti lasciati gli Yardbirds, basti pensare che andrà da il più importante esponente del blues revival inglese, ovvero John Mayall, con cui appunto in quel 1966 andrà a incidere veramente un pilastro, un caposaldo del blues revival degli anni 60, ovvero John Mayall and the Blues Breakers with Eric Clapton nel 1966. Se siete appassionati del genere e incredibilmente non avete mai sentito questo album, vi consiglio di andarla a recuperare seduta stante il prima possibile. Però Clapton, appunto, per non lasciare senza chitarrista gli Yardbirds, consigliò come suo sostituto un giovane turnista che si chiamava Jimmy Page, un altro a caso, che però lì in quella metà del 65 rifiutò, non volendo perdere il suo lavoro da session man, e a sua volta Jimmy Page raccomandò un altro suo amico, l'allora sconosciuto Jeff Beck, un altro a caso che passava di lì per la strada e avevano preso lui. E a marzo Jeff Beck entrò ufficialmente nella formazione degli Yardbirds, e nell'album seguente, For Your Love, sempre di quel 1965, inciso appunto per continuare a cavalcare l'onda lunga del successo del singolo, riproponeva in questo album, tra l'altro vorrei segnalare, il primo in studio per gli Yardbirds, che gli altri, come già detto, erano tutti live, e riproponevano in questo For Your Love versione album un blues molto più annacquato rispetto ai lavori precedenti. Comunque non mancavano anche qui degli esperimenti, in special modo chitarristici e in special modo nell'uso del Foodstone, in particolare nella loro I'm Not Talking, che ci andremo ad ascoltare subitissimo. I'm Not Talking degli Yardbirds. We'll be right back.
got saved. I used to think I knew it. Man, I swore through it. Things like Al Jetta ain't the things that matter. That's one thing I can do without. I'm not talking, but that's what I got saved. Things I say. Baby, I'll call you. Talking, that's what I got to say. Things I say, won't say a thing that reached the conclusion. And all this fresh confusion, that's one thing I can do without. Talking, that's what I got to say. That's the things are awful. Not just being awful, that's the things are blaming. Not just being famous, that's one thing I can do without.
E anche se era nello stesso album, direi completamente un altro paio di maniche rispetto alla precedente For Your Love. E comunque con questo avvicendamento alla chitarra solista, anche se in For Your Love compare anche Eric Clapton nei crediti dell'album, comunque, ecco, dopo che c'è stato questo avvicendamento tra la chitarra di Clapton e quella di Beck, sicuramente il complesso abbandonò quella rigida visione da ortodossia blues che caratterizzava appunto lo stile e il modo di suonare di Eric Clapton. Ma appunto con Jeff Beck si aprirono un sacco di nuove porte grazie alla sua chitarra. Infatti Beck vedeva la sua chitarra non come uno strumento solo elettrico, ma addirittura elettronico, con tutte le sue sperimentazioni nelle distorsioni e degli effetti. E gli Yardbirds di Beck fecero il loro esordio sul terzo album, in questo caso un'altra volta live, che si chiama Having a Rev Up, sempre del 1965, e si mossero sicuramente verso territori più psichedelici, e sicuramente Beck introdusse delle innovazioni come elementi musicali estranei dal blues, tipo il canto gregoriano di Steely Dan Said, le influenze latinoamericane di Hot House of Omega Rashid, oppure i riff orientali di Over Under Sideways Down, e i riff orientali vedremo poi che saranno un'altra cifra stilistica di un'ulteriore evoluzione musicale degli Yardbirds. E sempre appunto in quel 1965, in questo Having a Rave Up, c'era una versione di Train Kept a Rolling, una canzone un altro standard blues scritto da Tiny Bradshaw e Howard Kay e Lois Mann, che tra l'altro scrissero e registrarono, anzi Bradshaw registrò per primo la canzone nel 1951, e di questa Train Kept a Rolling, che ovviamente ora tra un po' ci andremo a sentire questa loro cover, la cover degli Yardbirds di questo grande classico blues, però in quel 1965 gli Yardbirds fecero anche una versione diciamo ridotta e sintetizzata, un riassunto di questa Train Kept a Rolling, che andranno a chiamare Stroll On, che poi Michelangelo Antonioni deciderà di inserire nella colonna sonora del suo capolavoro Blow Up, e tra l'altro in cui gli Yardbirds faranno un cameo nel film, interpretando proprio loro stessi durante un tempestoso concerto in un piccolo club di Londra. E proprio se avete visto il film, a un certo punto durante l'esecuzione appunto di Stroll On, con un gesto tipico delle esibizioni di Pete Townshend degli Who, Jeff Beck distrugge la sua chitarra sul palco, gettandone i frammenti sul pubblico. E nel film, nel parapiglia che si scatena tra i fan, il protagonista del film, David Hemmings, raccoglie il manico della chitarra di Jeff Beck e fugge inseguito dagli altri fan gelosi del suo cimelio. Ma subito dopo, svoltato l'angolo e messosi in salvo, Hemmings prende e getta via il pezzo dello strumento e se ne va via indifferente, come quando prima era entrato nel club. Nella formazione che appare in questa famosa sequenza è presente e ben visibile, mentre suona una Fender Telecaster, anche il giovane Jimmy Page, che anche evidentemente anche se aveva rifiutato il ruolo di chitarra solista, comunque era sempre uno nella cerchia degli amici, ecco. E appunto in questo Having a Rave Up del 65 era anche contenuta la sigla di stasera, che è Hey My Man, che appunto ci siamo sentiti, di Bo Diddley, che ci siamo sentiti come sigla questa sera. Però appunto adesso è arrivato il momento di sentirci nella versione estesa e non nella Stroll On regalata ad Antonioni. Ci andiamo a sentire Train Kept Rolling degli Yardbirds, 1965, Tonight Alive.
I'm out of rain, I'm out of name. She got the head up, we're out of rock up. girl, get along. Sweet little woman, get along. Oh, grab another drink if you're rolling all night long. A drink if you're rolling all night long. A drink if you're rolling all night long. A drink if you're rolling all night long. I'm a hoe, but I didn't let her go.
Bellissima, sicuramente una delle mie preferite degli Yardbirds, cioè ha un tiro questa Train Kept a Rolling, veramente, veramente tanta roba. Però ecco, ritorniamo a noi, e in quella fine di gennaio del 1966 i nostri parteciparono addirittura al Festival di Sanremo, cantando due canzoni, questa volta è Puff Boom, abbinati rispettivamente a Bobby Solo, pensate un po', per questa volta, e a Lucio Dalla per Puff Boom. Tra l'altro, nota di colore di quel Festival di Sanremo del 1966, è rimasta celebre la presentazione del buon Mike Buongiorno, che non smentendosi mai, traducendo letteralmente il loro nome, presentò all'audience e al pubblico gli Yardbirds come i Gallinacci, che non era neanche del tutto sbagliato, visto che è la traduzione letterale del loro nome, però insomma... amici ascoltatori, vi presento i Gallinacci. Insomma, non deve essere stato proprio il top, essere rimasto comunque nella storia come uno delle milioni di gaffe del buon Mike. Tornando a cose più serie, nell'agosto di quel 1966 viene pubblicato un altro album in studio, e viene tra l'altro viene anche decretato come uno dei migliori album di quell'anno, che uscito con il nome Yardbirds 65, ma è noto soprattutto con il nome di Roger the Engineer, o è conosciuto anche come Over Under Sideways Down. Insomma, è uscito in più versioni, è uscito in più nomi, però quella, diciamo, il nome più conosciuto di quest'album uscito nel 66 è Roger the Engineer. Sul quale sicuramente spiccano le tempeste di feedback e i tribalismi di Hot House of Omaha Rashid, già quelli che avevo detto prima, già questa, pure gli strumentali come Jeff Boogie o la già citata in precedenza acida e orientaleggiante Over Under Sideways Down. È un album tutto pieno di infarcito di grandi canzoni, da blues a rock and roll, insomma con l'arrivo di Beck lo spettro musicale della band si è ampliato notevolmente, e in quest'album tra l'altro è anche contenuta questa canzone che è alla fine una grandissima gamma di esperimenti che culminano appunto in questa canzone che è Happening 10 Years Time Ago, che tra l'altro verrà fatto uscire come singolo nell'autunno del 1966, ed è un singolo storico, oltre che per lo sperimentalismo, ma è anche l'unico pezzo che contiene il duetto storico fra due chitarre soliste, ovvero quella di Jeff Beck e l'allora session man Jimmy Page, appunto, e che poi appunto questa psichedelia trascenderà quasi in un pezzo cameratistico da camera. E veramente pochi album in quel 1966 sono così imbevuti di psichedelia e di musica indiana come questo Roger the Engineer, da cui adesso ci andremo ad ascoltare Hot House of Omagar Rashid e Over Under Sideways Down. Radio Wombat, Tonight Alive, Yardbirds. Yeah. direi che si è notevolmente ampliata la gamma dei suoni degli Yardbirds a sentire queste ultime due canzoni notevolmente influenzate dall'Oriente. Belle, mi piacciono molto anche queste. E appunto in quel 1966, nonostante il grande successo, il complesso iniziò ad affrontare importanti cambiamenti all'interno della lineup. Il carattere, diciamo, umorale di Jeff Beck iniziò ad essere mal tollerato dagli altri componenti del gruppo, ed altrettanto mal tollerato era il suo incostante modo di suonare dal vivo. Infatti alternava serate in stato di grazia in cui sembrava essere veramente di un altro pianeta, con altre serate con esibizioni totalmente fiacche ed incolori. Tra l'altro in quello stesso periodo Gomelsky lasciò il management del gruppo e fu sostituito da Simon Napier Bell, e nel maggio sempre di quel 1966 il bassista e leader musicale Paul Samuel Smith abbandonò il gruppo per dedicarsi al lavoro di produzione. Era già stanco dell'atmosfera che si era creata all'interno degli Yardbirds, della sua formazione, e fu definitivamente influenzato nella sua decisione dall'esito disastroso di un'esibizione degli Yardbirds a una festa universitaria. E Jimmy Page questa volta si offrì come suo sostituto al basso, e la sua prima apparizione live con i nuovi compagni fu il 21 giugno del 1966 al Marquee Club di Londra. E ad agosto il gruppo fece un tour americano per la promozione appunto del disco, e alla vigilia di un concerto alla famosa Carousel Ballroom di San Francisco, a causa, diciamo, tra virgolette, di un malessere di Jeff Beck, Jimmy Page lo dovette sostituire alla chitarra solista, ed ebbe così modo di mostrare tutto il suo valore di fronte al pubblico presente. E quindi al rientro di Beck, Chris Dreja verrà spostato definitivamente al basso, e così la band continuò, come già detto in precedenza, con un'inedita e assolutamente avveniristica per l'epoca formazione a due chitarre soliste. Di questa formazione, come già detto, che tra l'altro è sicuramente una delle più brillanti in ambito rock del periodo, non rimane molto materiale, anzi, appunto, come vi stavo dicendo, l'unica testimonianza è il singolo, appunto, Happening 10 Years Time Ago, con il lato B di Psycho Daisies. E tra l'altro questo Happening 10 Years Time Ago è dalle marcate sonorità psichedeliche, ed è stato inciso a luglio per poi essere pubblicato il 21 ottobre, e fu tra l'altro anche uno degli ultimi grandissimi successi nelle classifiche britanniche per gli Yardbirds. Ed ora, dopo avervene parlato e avervelo osannato così per tanto tempo, non mi resta altro che farvi sentire questa Happening 10 Years Time Ago degli Yardbirds, 1966.
in the tropic, huh? Pretending not there on the sights of the new girl.
Questa appunto era Happening 10 Years Time Ago. Si sente già, pensate, era comunque il 1966 e direi di poter, si può già riconoscere quella vena hard rock che poi nel 70 esploderà con tutto il suo fragore. E appunto, dopo questo singolo ci sarà tempo per altri due grandissimi singoli per gli Yardbirds. Uno sicuramente è stata la loro hit psichedelica Shapes of Things, scritta tra l'altro da tutto il gruppo, tutto insieme, con il suo crescendo ritmico, e melodico, costruito proprio distorsione sopra distorsione. E ci sarà ancora il tempo per un ultimo blues da favola come New York City Blues del maggio del 1966. E io andrei a sentirmi questi due pezzi usciti come singoli, perché per avere un quadro completo di tutta la carriera degli Yardbirds non si può non farvi sentire anche due pezzi come Shapes of Things e New York City Blues. E la prima andiamoci a sentire appunto New York City Blues, e dopo ci andremo a sentire il loro un altro grandissimo successo, nonché anche canzone abbastanza direi decisamente famosa degli Yardbirds, una delle più famose degli Yardbirds, Shapes of Things. Ma adesso New York City Blues. Ha ha ha!
lesson. A long time ago, next to the woman that I date, her I've got to know, and I've got to know her family too. Yes, indeed, I got to know her family too. This song is just for you.
E dopo esserci sentiti questo immenso blues di New York City Blues, appunto, andiamoci a sentire l'ultimo grande singolo, uno dei pezzi più famosi degli Yardbirds, Shapes of Things.
Shapes of things before my eyes, just teach me to despise. Will time make man more wise?
Questa era appunto Shapes of Things. E a fine ottobre del 1966 gli Yardbirds iniziarono la loro partecipazione al Dick Clark's Caravans of Stars, un gran baraccone collettivo, diciamo, dai, un tour collettivo statunitense che li vedeva condividere il palco con diverse altre celebrità del pop rock del tempo. Ma solo dopo poche date, il 30 ottobre, esattamente a Corpus Christi in Texas, pensate voi che nomi danno alle città gli americani, vabbè, lasciamo perdere. E, appunto, in quel 30 ottobre nel Texas, Jeff Beck a un certo punto del concerto prese e se ne andò via dal palco ad esibizione in corso, e ovviamente, anzi, prima dai escandescenze, per usare un eufemismo, poi prende, lascia tutti lì lasciali tutti sul palco e lui prende e se ne va e se ne fugge a Los Angeles. E poi giorni dopo, raggiunto dal resto del gruppo, pensate un po', è stato licenziato, non si sa come mai, per comportamento poco professionale, anche se ufficialmente l'allontanamento è stato attribuito a motivi di salute. E quindi Jimmy Page restò come unico chitarrista del gruppo, comunque continuando le sperimentazioni dell'era di Jeff Beck, che poi ovviamente uscito dagli Yardbirds andrà a formare il suo Jeff Beck Group. Tra l'altro, tra le prime sperimentazioni di Jimmy Page ci saranno alcuni assoli di chitarra suonati con un archetto da violoncello. Non so se vi ricorda niente questa cosa. Comunque resta appunto, resta famosissima l'interpretazione di Dance Then Confused, cover non dichiarata di un pezzo di J. Holmes che era diciamo una stellina del folk rock britannico. E appunto, nonostante l'abilità di Jimmy Page, il successo per gli Yardbirds iniziò a declinare molto rapidamente e l'album Little Games fu veramente un flop e la stessa sorte capitò quasi inevitabilmente anche ai singoli estratti da quell'album. E nel 1968 si creò la disintegrazione praticamente all'interno del gruppo. A marzo sia Relf che McCarthy decisero di fuoriuscire per andare a fondare quella che sarebbe stata una delle prime formazioni del progressive folk, ovvero il Renaissance. Ma furono convinti dal manager Peter Grant a restare per un ultimo tour insieme agli Yardbirds. E l'ultima esibizione degli Yardbirds si tenne a Luton, al Technical College nel Bedfordshire, in Inghilterra, il 7 luglio del 1968. Ralph e McCarthy cedettero al chitarrista Jimmy Page e al bassista Chris Dreja i diritti del nome Yardbirds affinché completassero gli impegni contrattuali presi con la casa discografica, in modo specifico una tournée in Scandinavia nel settembre del 1968. E questa nuova formazione cambiò nome e partì per la Scandinavia sotto il nome di New Yardbirds. Page inizialmente pensò a Terry Reid come nuovo cantante del gruppo, ma questi rifiutò, segnalando invece come alternativa un cantante di Birmingham al tempo poco conosciuto, un certo Robert Plant, che a sua volta raccomandò un altro suo amico d'infanzia, John Bonham, alla batteria. Non so se questi nomi vi dicono niente. E a questo punto, però, la line-up era ormai al completo, però Dreja decise di abbandonare la carriera musicale per dedicarsi completamente all'altra sua grande passione, che era la fotografia. E tra l'altro, Dreja fu sostituito al basso dal session man John Paul Jones, che aveva già lavorato con Jimmy Page in alcune occasioni. Il nuovo gruppo, completato il tour in Scandinavia, cambierà nome e nell'ottobre del 1968 provate un po' a indovinare come si rinomineranno. Si rinomineranno Led Zeppelin, ma questa direi che è completamente tutta un'altra storia. E secondo voi adesso vi farò sentire Dance Dance Confused dei Led Zeppelin? Ma manco po' cazzo. E farò sentire la versione degli Yardbirds? Sarebbe assolutamente troppo scontato. E quindi vi sentirete la versione originale di Jake Holmes di Dance Dance Confused nella sua versione, nella versione originale folk rock di Jake Holmes.
As to where I am at, feel like a mouse and you act like a cat. I'm dazed and confused, hanging on by a thread. I'm being abused, I'd be better off dead, than I can't stand this tease and I'm starting to crack. You're out to get me, you're on the right track.
Questa appunto era la versione originale di Jake Holmes di Dazed and Confused, anche se folk rock comunque direi decisamente anche questa versione originale completamente impregnata di psichedelia, non si può dire altrimenti. Comunque arrivando alle conclusioni, sicuramente per quanto meno osannati degli altri complessi britannici dell'epoca, l'importanza degli Yardbirds fu veramente colossale. Gli Yardbirds affermarono innanzitutto il primato della chitarra dentro le rock band, conferendo dignità rock all'assolo e agli effetti di feedback e del Fadstone, che tra l'altro erano già stati introdotti in maniera molto, diciamo, più primitiva alla fine degli anni 50 da Lowman Pauling dei Five Royals, popolarizzato poi da Howlin' Wolf in Gran Bretagna, mentre invece il Fadstone era già usato nella chitarra decisamente, diciamo, surf di Link Wray nel 1957. Gli Yardbirds oltretutto inventarono anche il Rave Up, il brano blues scatenato e travolgente che sarebbe stato la base di gran parte del rock dei secondi anni 60. Oltretutto gli Yardbirds usarono gli effetti della chitarra per comporre brani che non erano soltanto blues, erano anche orientaleggianti e psichedelici. Sia il garage rock, sia l'hard rock, il progressive rock, l'acid rock, tutti questi generi devono sicuramente la propria esistenza agli Yardbirds. E oltretutto in questo gruppo, che non si può altro che definire seminale, Come già detto e ampiamente raccontato, passeranno tre grandissimi chitarristi che poi raggiungeranno la loro apoteosi nei rispettivi supergruppi, ovvero Jeff Beck nel Jeff Beck Group, Eric Clapton con il supergruppo dei Cream e Jimmy Page con tutto il resto della banda nei Led Zeppelin. E a questo punto non mi resta altro che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo sabato con Tonight Alive o con Basement Records, e vi lascio al concerto che ho scelto per voi stasera degli Yardbirds. Ho ritrovato nel 2003, è stato rieditato perché ritrovati i master originali di questo concerto del luglio del 1964, quindi con ancora Eric Clapton alla chitarra solista e al Blues Wailing, appunto del giugno del 1964. La data di registrazione ho provato a cercarla, ma risulta completamente sconosciuta, quindi accontentatevi di questo luglio del 1964 e godiamoci insieme questi Yardbirds live al Blues Wailing del 1964. E Dalai Dama vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo sabato, sempre qui su Radio Wombat. Buon sabato sera a tutti. Wombat.